20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù. 19 secolo. La Repubblica Cisalpina, Napoleone a Marengo, Napoleone a Trafalgar, Austerlitz, pace di Tilsit. La borghesia, il giornalismo europeo, la satira, il congresso di Vienna, la restaurazione, Fulton e il battello a vapore, Waterloo e Sant'Elena, Eiffel siccome immobile. I promessi sposi, Goethe, Beethoven, Hegel e l'idealismo, il romanticismo tedesco, la Seconda Repubblica Francese. XIX secolo, fine dell'impero turco, Nicola I e i servi della gleba, Verdi, Rossini, il melodramma italiano, Mazzini e la giovane Italia, viva Verdi, viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Tubercolosi e carboneria, moti risorgimentali, Carlo Alberto e Sant'Orre di Santa Rosa, Silvio Pellico e Federico Confalonieri, primo segnale Morse tra Washington e Baltimore. XIX secolo, Maxwell e le teorie sulle onde elettromagnetiche, Auguste Comte e il corso di filosofia positivista, Grigori Mendel e la trasmissione dei caratteri ereditari, grande fiducia nella scienza, Koch e il bacillo della tubercolosi, Pasteur e i microbi dello stafilococco e dello streptococco, Becquerel e i coniugi Curie, XIX secolo, il radio e la radio, Rudolf Hertz e l'oscillatore di onde elettromagnetiche. XIX secolo, guerra di Crimea, fine dell'impero ottomano, conflitto cino-giapponese e rivolta dei boxer, Guglielmo I e Ottone di Bismarck, nasce l'impero tedesco, lotta per l'unità d'Italia, Cavour, Garibaldi, Portapia, fine del potere temporale dei papi. XIX secolo, Disraeli e il controllo sul canale di Suez, la regina d'Inghilterra imperatrice delle Indie, Edison e la lampadina elettrica, Darwin e la teoria dell'evoluzionismo, scontri fra nordisti e sudisti, l'epopea dello zio Tom, gli schiavi neri, gli spirituals, soffri, povero negro, la frusta sibila, sibila sul tuo dorso di sudore e di sangue, soffri, povero negro, il giorno è lungo, così lungo nel portare l'avorio bianco del bianco tuo padrone. XIX secolo, il secolo del pianoforte, Liszt, Schubert, Chopin, Wagner e il genio tedesco, Lord Brummel, re dei dandies, i cravattini in seta nera, le crinoline, gli stivaletti alla polacca e i mezzi guanti di filo, ombrellini minuscoli e carrozze, Panciovilla, il Far West, cowboy e pelli rosse, ansie dei primi cercatori d'oro. XIX secolo, rivoluzione industriale, lotte per un migliore salario e minori turni di lavoro, i sindacati e i quartieri ghetto, Leone XIII e l'enciclica Rerum Novarum, Africa colonizzata, guerra dell'oppio, il Giappone chiuso al mondo esterno, Londra e l'internazionale dei lavoratori, Parigi e la Comune, Claude Monet e la sua impressione Levar del sole, Renoir, Manet, Pizarro, i Bohemiens, i battelli a vapore che risalgono la Senna, gli esperimenti di Marconi, le prime linee regolari della Great Western. XIX secolo, Russia. Un medico proprietario terriero viene ucciso dai suoi contadini. Il malcontento nel paese è alto. Il figlio adolescente dell'ucciso ha aspirazioni letterarie. Lo attraggono, oltre che la descrizione della realtà, anche gli approfondimenti psicologici. Il suo nome è Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. In I fratelli Karamazov realizza un grandioso affresco della Russia del suo tempo, giocando sui temi della fede e dell'incredulità. Memorabile la pagina del grande inquisitore, racconto nel racconto in cui egli immagina un singolare faccia a faccia tra un'autorità ecclesiastica del 600 e Gesù tornato sulla terra.
Sei tu? Sei tu? Non rispondere, taci!
E che potresti dire? So troppo bene quello che puoi dire. Del resto non hai il diritto di aggiungere nulla a quello che tu già dicesti una volta. Perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche tu. Ma sai che cosa succederà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza. ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo, lo sai? Sì, forse tu lo sai. Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto? No, tu non l'hai. Se non vuoi aggiungere qualcosa a quello che già fu detto e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra, tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà della fede già allora ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso: voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine in nome tuo. Per secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione. Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi e tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo. Ma è questo che tu desideravi? È una simile libertà? Il segreto dell'esistenza umana, infatti, non sta soltanto nel vivere, ma in ciò per cui si vive. Senza un concetto sicuro del fine per cui deve vivere, l'uomo non acconsentirà a vivere e si sopprimerà piuttosto che restare sulla terra, anche se intorno a lui non ci fossero che pani. Questo è giusto. Ma che cosa è avvenuto? Invece di impadronirti della libertà degli uomini, tu l'hai ancora accresciuta e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo perché ti seguisse liberamente attratto e conquistato da te. L'uomo doveva per l'avvenire decidere da sé liberamente che cosa fosse bene e che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola tua immagine. Ma non avevi tu pensato che se lo si fosse oppresso con un così terribile fardello come la libertà di scelta, egli avrebbe finito per respingere e contestare perfino la tua immagine e la tua verità? Tu non scendesti dalla croce quando ti si gridava deridendoti e schernendoti: discendi dalla croce e crederemo che sei tu. Tu non scendesti perché una volta di più non volesti asservire l'uomo con il miracolo e avevi sete di fede libera, non fondata sul prodigio. Avevi sete di un amore libero e non dei servili entusiasmi dello schiavo davanti alla potenza che l'ha per sempre riempito di terrore. Ma anche qui tu giudicavi troppo altamente degli uomini, giacché per quanto creati ribelli, essi sono certo degli schiavi. Vedi e giudica. Sono passati secoli, guardali. Chi hai tu innalzato fino a te? Ti giuro, l'uomo è stato creato più debole e più vile che tu non credessi. Inquietudine, dunque, tumulto e infelicità. Ecco l'odierna sorte degli uomini, dopo che tu tanto patisti per la loro libertà. Essi sopportarono la tua croce. Essi sopportarono decine d'anni di vita famelica nel nudo deserto, cibandosi di cavallette e di radici. E certo tu puoi appellarti con orgoglio a questi eroi della libertà, dell'amore libero, del libero e magnifico sacrificio da essi compiuto in nome tuo. Ma ricordati che erano in tutto appena alcune migliaia, ma i rimanenti? E che colpa hanno gli altri, gli uomini deboli, di non aver potuto sopportare ciò che i forti poterono? Che colpa ha l'anima debole se non ha la forza di accogliere così terribili doni? possibile che tu sia venuto davvero solo agli eletti e per gli eletti? Ma se è così, c'è qui un mistero e noi non possiamo comprenderlo. E se c'è un mistero, anche noi avevamo il diritto di predicarlo e di insegnare agli uomini che non è la libera decisione dei loro cuori quello che importa, né l'amore, ma un mistero a cui essi debbono ciecamente inchinarsi, anche contro la loro coscienza. E così abbiamo fatto. Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. Avevamo noi ragione di insegnare e di agire così? Parla! Forse che non amavamo l'umanità, riconoscendone così umilmente l'impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma però col nostro consenso? Perché mi guardi in silenzio con i tuoi miti occhi penetranti? Va in collera! Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. E che cosa dovrei nasconderti? Non so forse con chi parlo? Tutto ciò che ho da dirti già ti è noto. Lo leggo nei tuoi occhi. Sappi che io non ti temo. Sappi che anche io fui nel deserto, che anche io mi nutrivo di cavallette e di radici, che anche io benedicevo la libertà di cui tu letificasti gli uomini, che anch'io mi ero preparato ad entrare nel numero dei tuoi eletti, nel numero dei potenti e dei forti, con la brama di completare il numero. Ma mi ricredetti e non volli servire la causa della follia. Tornai indietro e mi unii alla schiera di quelli che hanno corretto l'opera tua. Lasciai gli orgogliosi e tornai agli umili per la felicità di questi umili. Ciò che ti dico si compirà e sorgerà il regno nostro. Ti ripeto che domani stesso tu vedrai questo docile gregge gettarsi al primo mio cenno ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, quello sei tu. Domani ti brucerò.
Ventesimo, il secolo breve. Il secolo dell'euforica fiducia nel progresso, dei caffè chantant e della belle époque. Poi il Titanic affonda, è il 1912. La frenesia dei viaggi, l'ideologia positivista, gli equilibri mondiali, Nietzsche e il superuomo, il primo apparecchio fotografico e gli esperimenti di cinematografia. Ventesimo secolo, l'imperialismo, gli emigranti italiani sul molo di Ellis Island a New York, le suffragette e l'Art Nouveau, la Tour Eiffel e l'affare Dreyfus, Picasso e le Demoiselles d'Avignon, Henri Bergson e l'evoluzione creatrice, la guerra di Libia, la Germania di Guglielmo II, l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, che vede la luce esattamente nel 1900. Nasce così la psicoanalisi. La Domenica di Sangue è a Pietroburgo. Davanti al Palazzo dello Zar, la protesta di 140.000 persone per la guerra col Giappone e per ottenere l'amnistia viene repressa con la forza. Decade l'Impero Ottomano, due guerre balcaniche, poi l'Oriente Express e l'espansionismo del Giappone, la guerra anglo-boera nel Sudafrica e poi il Satyagraha, la forza della verità, che Mohandas Karamchand Gandhi pratica come resistenza passiva alle discriminazioni razziali verso gli indiani immigrati nello stesso Sudafrica. Ventesimo secolo, cresce la potenza industriale degli Stati Uniti. All'ultimo piano del Fuller Building di New York si può salire con un ascensore a vapore e poi elettrico. 1904, i fratelli Wright costruiscono tre aeroplani capaci di cambiare direzione e quota. Il primo volo dimostrativo lo compiono dagli Stati Uniti verso la Francia nel 1908. 28 giugno 1914, a Sarajevo uno studente nazionalista serbo uccide l'arciduca Francesco Ferdinando e la moglie. Ultimatum dell'Austria alla Serbia, mobilitazione generale in Russia, la Germania dichiara guerra alla Russia, si mobilita la Francia, è la prima guerra mondiale. Le maschere antigas sul fronte della Somme, la sconfitta dei tedeschi sulla Marna, i soldati comandati a distanza grazie al telegrafo senza fili. XX secolo, crolla la Russia zarista e esplode la rivoluzione bolscevica. Ottobre 1917, viene conquistato il palazzo d'inverno. Lo zar e la sua famiglia vengono uccisi. Lenin instaura in Russia un regime autenticamente socialista. Caporetto 1917, intervento degli Stati Uniti, fine delle ostilità. La pace di Versailles, la missione di Gabriele D'Annunzio, poeta soldato a Fiume, la nascita della Società delle Nazioni. Albert Einstein enuncia il principio della relatività generale. XX secolo, gli inglesi dividono il loro mandato sulla Palestina, nasce la Transgiordania, in Germania è proclamata la Repubblica di Weimar, in Italia si impone il fascismo. Coco Chanel lancia la sua moda inimitabile e il suo profumo più famoso, il numero 5. Crolla Wall Street, si diffondono le stazioni radio, la musica jazz. Tazio Nuvolari stravince alle mille miglia. XX secolo, Charlie Chaplin e Charlot, i primi apparecchi telefonici. Charles Lindbergh sorvola l'Atlantico da New York a Parigi in 33 ore col suo Spirit of St. Louis. Il dadaismo, Josephine Baker e la depressione mondiale, Stalin e l'ondata di terrore contro tutti i nemici del popolo in Russia. Marlene Dietrich e la gioventù hitleriana, il nero Jesse Owens che vince il salto in lungo alle Olimpiadi di Berlino, le svastiche in Germania, in Italia le camicie nere, Balilla, avanguardisti e giovani italiane, l'arresto di Gramsci, la marcia del sale del Mahatma Gandhi, la lunga marcia dei comunisti di Mao, gli ebrei in Palestina. Poi il New Deal, Walt Disney e Topolino, Roosevelt che entra in milioni di case americane tramite la radio, la guerra di Spagna, Federico García Lorca fucilato dai falangisti, Juan Miró che dipinge per la Repubblica, il generalissimo Franco che conta sugli aiuti di Hitler e Mussolini, Guernica bombardata, Guernica dipinta da Picasso, inviata all'Esposizione Mondiale di Parigi, e poi l'invasione della Polonia, l'intervento italiano nei Balcani, la guerra d'Africa e l'aggressione nazista alla Russia, Seconda Guerra Mondiale. Gli attacchi aerei, la borsa nera, le file per lo zucchero e per la pasta, l'avventuroso con Mandrake e Cino e Franco, Roma città aperta, l'8 settembre, Pio XII e le razzie di ebrei, e poi Auschwitz, Dachau e Mauthausen, le resistenze, le battaglie sul Pacifico, Enola Gay, Hiroshima e Nagasaki.
I see trees of green,
XX secolo, gli accordi di Yalta, la ricostruzione, lo Stato di Israele, Churchill e De Gaulle, la guerra fredda e il piano Marshall, la crisi di Berlino e il blocco sovietico, le due Germanie, il muro, la paura atomica, la vittoria dei comunisti in Cina, l'ascesa di Mao, lo Sputnik in orbita, i Tupolev 160, l'alleanza atlantica e la guerra di Corea, Marilyn Monroe e il mito di Hollywood, Khrushchev e Eisenhower, la Russia che invade l'Ungheria, la crisi di Suez, il mercato europeo, la crisi di Cuba, Evita Perón, l'indipendenza del Tibet, i fermenti del mondo arabo, i primi elaboratori elettronici, l'Algeria indipendente, la guerra in Indocina, la questione palestinese, la decolonizzazione dell'Africa.
Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American standing on the surface of the moon on this July 20th, 1900.
Flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night.
XX secolo, Kennedy e Khrushchev, guerra fredda e disgelo, l'uomo sulla luna, Martin Luther King, razzismo e razzismi, Elvis Presley e James Dean, gioventù bruciata, Beatles e boom economico, poi la contestazione, Papa Giovanni e il concilio, la più grande riforma della Chiesa moderna, le Nazioni Unite, il Vietnam, guerra dei sei giorni, Moshe Dayan, poi Dubček e la primavera di Praga. e il Cile di Allende, i trattati SALT sugli arsenali nucleari, Kissinger e Mao, poi gli accordi di Camp David, arabi e israeliani, Sadat e Begin, Watergate e crisi americana, il femminismo, il terrorismo, Aldo Moro sequestrato e ucciso, Paolo VI e la sua semplicissima invocazione, uomini delle Brigate Rosse. XX secolo, Khomeini e i russi in Afghanistan, Solidarnosc e l'edonismo reganiano, fine dell'apartheid in Sudafrica, Gorbaciov e la glasnost, Gorbaciov e la perestroica, cadono cortine e muri, 1989, piazza Tiananmen, 1989, muro di Berlino, 1999, internet e buco nell'ozono, ecologia, guerre stellari, villaggio globale, il grande fratello, la fame e la sete nel mondo, paesi ricchissimi, paesi poverissimi, la crisi in Iraq, la crisi in Bosnia, la crisi in Kosovo, il Papa che viene da lontano, il Papa che va lontano, il Papa del terzo millennio. XX secolo. Muore a Ginevra nel 1986 un finissimo scrittore apprezzato in tutto il mondo. Come gli antichi vati, in seguito a un incidente, ha progressivamente perso la vista. La sua visionarietà poetica ne è stata singolarmente aumentata. È Jorge Luis Borges, originario dell'Argentina. Prose e poesie, simboli arcani e riferimenti eruditi sono la sua trama letteraria. Nella poesia che ascoltiamo, ispirata ad un versetto del Vangelo di Giovanni, mette in bocca a Gesù queste parole.
Non sarà meno un enigma questo foglio di quelli dei miei libri sacri, né di quegli altri che ripetono le bocche ignoranti, credendoli d'un uomo, non già specchi oscuri dello spirito. Io, che sono lei, il fu, il sarà, torno ad accondiscendere al linguaggio, che è tempo successivo ed emblema. Chi gioca con un bimbo, gioca con qualcosa di vicino e misterioso. Io volli giocare con i miei figli, tra loro stetti con sorpresa e dolcezza. Per opera di magia, stranamente nacqui da un ventre. Vi si affatturato, incarcerato in un corpo e nell'umiltà d'un'anima. Conobbi la memoria, quella moneta che non è mai la stessa. Conobbi la speranza e il timore, quei due volti dell'incerto futuro. Conobbi la veglia, il sonno, i sogni, l'ignoranza, la carne, i tardi labirinti della ragione, l'amicizia degli uomini, la misteriosa devozione dei cani. Fui amato, compreso, lodato e pendetti da una croce. Bevvi la coppa fino alla feccia. Vidi attraverso i miei occhi ciò che mai avevo visto, la notte e le sue stelle. Conobbi il pulito, l'arenoso, il disuguale, l'aspro, il sapore del miele e del pomo, l'acqua nelle fauci della sete, il peso d'un metallo nella palma, la voce umana, il rumore di alcuni passi sull'erba, l'odore di pioggia in Galilea, l'alto grido degli uccelli. Conobbi anche l'amarezza. Ho affidato questa scrittura a un uomo qualunque. Non sarà mai ciò che voglio dire. Non cesserà d'esserne il riflesso. Dalla mia eternità cadono questi segni. Altri, non chi ne è oggi l'amanuense, scrive il poema. Domani sarò una tigre fra le tigri e predicherò la mia legge alla sua selva. Un grande albero in Asia. Penso talvolta con nostalgia a quel sentore di falegnameria.
Venti secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù.
A cura di Laura De Luca. La voce di Fyodor Dostoevskij era di Mariano Rigillo. La voce di Jorge Luis Borges era di Nando Gazzolo.